Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, apriamo questi microfoni, 87.9, sono le 8.09, cominciamo la rassegna stampa. Come cominciamo?
Cominciamo da questa voce. Buongiorno, scusate per questo ritardo, insomma, tra il buongiorno prima e l'inizio effettivo della rassegna stampa, ma a quanto pare i due compari qui in studio non sono abbastanza sul pezzo questa mattina. Noi iniziamo invece dicendovi una cosa che è molto molto importante, su cui dovete stare tutte e tutti sul pezzo, e cioè il radioabbonamento 2024 di Radio Onda Rossa. Trovate un fantastico bannerino sul nostro sito www.ondarossa.info con scritto Digiror, cliccate sopra, vi si aprirà il sito di produzione dal basso, dove dovreste sostenere questa radio che vive senza padrini e padroni da ormai 47 lunghi anni. Quest'anno abbiamo un incremento delle spese rispetto al solito, dovuta anche al nuovo impianto DAB che trasmette sulla provincia di Terni e che ci auguriamo presto trasmetta anche in altre parti dello stivale, non solo. Quindi vi invitiamo a sottoscrivere generosamente su Produzioni dal Basso. Trovate tutte le indicazioni sul nostro sito. Vi ricordiamo anche che per la modica cifra di 100 euro potete ricevere in esclusiva una tazza firmata da Paper Soldier, edizione limitata, e quindi insomma vi invitiamo a sottoscrivere in maniera più che generosa per assicurarvi le prime 37 tazze, ne sono rimaste 25, quindi insomma affrettatevi a fare la donazione su Produzioni dal Basso. Non capisco perché c'è perplessità. No,
se dopo questo angolo mastriota ci vuoi pure leggere i giornali, non lo so.
Va bene, no, io insomma promuovo questa radio, faccio sì che sopravviva, non so lei. Comunque, Corriere della Sera, prima pagina: Mosca accusa l'Occidente, USA e Gran Bretagna coinvolti nella strage, Lukashenko smentisce Putin, il capo degli 007 russi annuncia rappresaglie, negoziati su Gaza e gelo tra Stati Uniti e Netanyahu. Questo è un po' il tema che tiene banco la politica estera su un po' tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Si fa riferimento prevalentemente alle parole di ieri di Putin, che ha accusato insomma apertamente l'Occidente di aver orchestrato la strage. Sia Zelensky che ovviamente i leader europei hanno fatto muro, dicendo che è un pazzo scatenato. Insomma, più o meno questo è un po' il tenore su diverse testate. L'editoriale di Massimo Gaggi: strappo con Israele, la scelta che pesa di Biden. Si parla appunto di questo irrigidimento presunto tale dei rapporti tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Biden, peraltro tema che è presente anche in molte testate internazionali. Dopo gli daremo uno sguardo con diverse interpretazioni. Qui si parla di una, appunto, di questo irrigidimento e di come prepotentemente la campagna elettorale statunitense stia entrando anche nelle decisioni di politica estera. Ricordiamo che a novembre si voterà appunto per le presidenziali negli States, con Trump e Biden che sono ufficialmente candidati. Questo un po' il tema ricorrente sulla prima pagina del Corriere della Sera. Foto di copertina è dedicata invece alla tragedia, al crollo del ponte a Baltimora, 6 dispersi nelle acque gelide del fiume Patapsco. Peraltro stamattina sono state ufficialmente interrotte le ricerche dei dispersi. Si parla anche di diversi danni o ipotetici danni al commercio internazionale, perché Baltimora è uno dei porti più importanti della costa est degli Stati Uniti. Ancora sulla spalla di destra: giustizia, via libera ai test per le toghe, protesta dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, scrivono Marco Cremonesi e Virginia Piccolillo, sì al decreto Nordio. E ancora, nuova stretta di Giorgetti, super bonus, altri limiti per contenere i costi. È tutto per la prima del Corriere. Passiamo a Repubblica: Putin vuole l'escalation, anche qui si parla, insomma, il capo dei servizi russi accusa chi va a distrarre i terroristi, Zelensky menzogne di una mente malata, Tajani fantascienza, ISIS in Italia 50 espulsi in 5 mesi, reclutavano anche in cella. È tornato un po' in auge sui giornali dal giorno dell'attentato la questione del reclutamento dell'ISIS. Peraltro su diversi giornali oggi si parla anche di come i CPR, i centri di reclusione, siano dei possibili luoghi di reclutamento per ipotetici terroristi. Insomma, non si perde occasione per insomma, per legittimare i meccanismi di reclusione amministrativa e anzi per far sì che vengano inaspriti. La Repubblica fa poi un focus sulle parole di Putin, anche qui foto di copertina dedicata dedicata a Baltimora e alla strage del cargo che ha fatto crollare il ponte. Spalla di destra, testa l'ossessione per colpire i magistrati, scrive Carlo Bonini. Poi ci sono diverse manovre sia del PD che di Renzi con la Bonino, che immagino da queste parti, su questo tavolo, siano estremamente caldeggiate come, diciamo, e sostenute come manovre politiche per le prossime elezioni europee. Ma noi invece ci andiamo a vedere il taglio basso della Repubblica, che ci parla della Sapienza. Vince la linea Polimeni, dialogo e sicurezza. Bernini sente Pisani, scrivono Giannoli, Iannello e Lupia. In realtà anche questo è un altro tema che è presente su molti quotidiani oggi e che dopo ovviamente andremo ad approfondire. Non mi sentirei di dire proprio che abbia vinto la linea Polimeni, ma che anzi le proteste degli studenti un po' in tutta Italia e ieri anche alla Sapienza stanno creando non pochi problemi all'establishment e alla governance universitaria, ma di questo appunto andremo a parlare più avanti.
E di questo tra l'altro parla anche Chiara Saraceno sulla Stampa di oggi, che titola con una foto delle contrapposizioni, credo che sia Torino questa qua, comunque di studenti con uno striscione in mano che arrivano a contatto con un cordone della celere. Il quotidiano di Torino titola enfaticamente "Università in rivolta, attenzione a Roma e Torino, Bernini chiama il capo della polizia". E appunto Chiara Saraceno ci dice: "Quei ragazzi sono vivi, dialoghiamo", con un articolo che poi sicuramente andremo a approfondire. Sempre sulla prima pagina della Stampa di oggi c'è spazio ovviamente per gli esiti, o almeno quello che sta succedendo dopo l'attentato di Mosca. Terroristi, Putin attacca USA e Londra complici, gli 007 russi addestrati da Kiev con l'aiuto dell'Occidente, reagiremo. La NATO, 100.000 soldati ad est, l'ammiraglio Capodragone, l'Italia si riarmi. E questo insomma il quadro piuttosto allarmante che viene fuori rispetto a quelle che vengono definite tensioni internazionali, credo che si dica così nel lessico, ma che altro che non sono che venti di guerra che spirano sempre più forti. Tra l'altro, mentre si inasperisce il fronte orientale, ovviamente anche in Palestina la situazione non migliora. Oggi sulla Stampa in prima pagina Stefano Stefanini ci parla del fallimento di Netanyahu a Gaza. Insomma, più che il fallimento di Netanyahu, è una strage vera e propria che va avanti ormai da più di 5 mesi, ma insomma questa è una tendenza a cui abbiamo assistito molto spesso in questi mesi. Quando si tratta di fare le critiche si circoscrivono esclusivamente a Netanyahu e alcuni suoi ministri, quando si tratta di sostenere Israele lo si fa incondizionatamente in tutte le sue articolazioni, ma tant'è, evidentemente anche questa narrazione inizia a scricolare. Se persino un giornale del gruppo Gedi, in prima fila nel sostegno al sionismo, è costretto a evidenziare qualche fallimento nella strategia stragista di Israele. Ancora sulla prima pagina della Stampa ci sono le notizie di politica interna. Una riguarda la giustizia: il governo approva i test psicoattitudinali per i magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati risponde con "scioperiamo". E poi sull'economia, il tesoro cancella quello che resta del super bonus, norme scriteriate. E direi che questo è una notizia su cui torneremo, ma vi segnaliamo ancora dalla prima delle Stampa una notizia riguardo l'informazione. Agi agli Angelucci, dubbi di Giorgetti. Parliamo della principale agenzia di stampa controllata dal governo, notizia piuttosto importante su cui sicuramente torneremo nel corso della rassegna stampa. C'è ancora il confronto interno alle forze di maggioranza, Salvini svita Meloni, noi divisi in Europa. Parliamo ovviamente della lunga campagna elettorale, come viene preparata nel confronto tra Fratelli d'Italia e Lega. E nel campo opposto, nel centro-sinistra, ci dice la Stampa che sale la tensione sulle liste. Schlein candida De Caro, sapete che De Caro è il sindaco di Bari che attualmente è al centro di una querela gigantesca perché il comune del capoluogo pugliese è a rischio addirittura scioglimento per contiguità ambi antimafiosi, mi pare questo sia il termine utilizzato dal Ministero degli Interni per alludere al fatto che ci sia una sovrapposizione o comunque una frequentazione frammentazione piuttosto intensa tra personale del comune, dell'amministrazione comunale, in particolare della giunta De Caro, e alcuni boss della zona. Dicevo, il superbonus è un tema che torniamo perché è il tema su cui apre anche il Messaggero. Il quotidiano Radio Caltagirone ci dice che siamo all'ultima stretta, il governo dispone il blocco per tutti gli sconti in fattura e per le cessioni di credito. Giorgetti, avevano effetti devastanti sulla finanza pubblica. Proteste di Confedilizia e su questo tema, ovvero quello delle politiche economiche al varo dell'esecutivo, il Messaggero dedica almeno altri due pezzi. Il primo riguarda la pubblica amministrazione ed è una specie di editoriale, lo firma Paolo Balduzzi sulla colonna sinistra del quotidiano, la sfida da vincere con i tecnici nei ministeri, e parla appunto del tentativo di riformare la pubblica amministrazione. Il secondo invece riguarda il settore creditizio, al via la seconda tranche di privatizzazioni, Monte dei Paschi di Siena sul mercato il 12,5% del capitale, al Tesoro un incasso di 650 milioni, e Rosario Di Mito, scusatemi, a raccontare qual è l'ennesima tappa di questo salvataggio di Stato alla Banca di Siena, che oggi torna sul mercato almeno in parte per il 12,5%. Anche il Messaggero racconta di quanto succede alle università, ovviamente il quotidiano si concentra su Roma, sia perché è stato uno dei luoghi in cui più forte è stata la mobilitazione nell'ultima giornata, ma anche perché il quotidiano appunto è di questa città, ci dice Sapienza, le tensioni tra collettivi e agenti, Bernini chiama Pisani, proteste anti-Israele. C'è poi la foto del ponte crollato su se stesso, travolto da una nave cargo a Baltimora, cargo impazzito, il ponte va giù, USA tragedia nel porto di Baltimora, ci sono dei dispersi, erano tutti operai al lavoro. C'è la querella sulle eredità di Agnelli, ma direi che questa ce la saltiamo, anche per la prima del Messaggero mi fermerei qua.
E allora andiamo a vedere la prima del Fatto Quotidiano, che non parla di Baltimora e si distacca anche nella fotonotizia, dove ci sono Renzi e Bonino. Renzi, Bonino fa l'ammucchiata con Bonino e Cuffaro & Co, e i disperati per le europee, pure Sandra Mastella, ma Matteo non corre. Sì, questa è la fotonotizia ed è insomma ciò cui si dà maggiore spazio. Nella parte alta invece continua un po' la campagna, insomma altro focus sul quale si concentra parecchio il Fatto Quotidiano sono appunto le fondazioni, la fondazione di Leonardo, in generale insomma i fondi e le spese militari, e si parla di 20 università in lotta per smilitarizzarsi, ieri scontri al rettorato della Sapienza a Roma, ma da Bari a Torino, da Bologna a Napoli si moltiplicano le proteste per congelare i bandi di cooperazione scientifica con Israele. E appunto sulla produzione di armi il Fatto Quotidiano tendenzialmente si spende, poi si parla, ci sono altri due riquadri sempre nella parte alta, si parla chiaramente della Russia, Kiev addestrò i jihadisti, USA e Gran Bretagna complici, è il virgolettato, e sono le parole del capo degli 007 russi, così vengono definiti, e poi si parla di Assange, insomma si parla del nuovo rinvio e che ci saranno altri due mesi di speranza. Chiaramente nella spalla destra c'è l'editoriale di Marco Travaglio e nella parte bassa si parla di sicurezza sul lavoro e sul fatto che il governo arretra, prosegue poi a pagina 16. Sul Domani invece, se andiamo a vedere la prima pagina del Domani, sanità, gli italiani non si curano più, Salvini accelera sull'autonomia, i dati CREA sono 1,6 milioni le persone che hanno dovuto rinunciare a curarsi per ragioni economiche, boom dei migranti sanitari. La riforma Calderoli peggiorerà la situazione, ma è il salvagente del vice premier. E su questo vengono dedicate le prime, insomma, da pagina 2 a pagina 4. E sotto invece, poco sotto, l'altra notizia principale è dedicata a Mosca. Dietro l'ISIS ci sono USA e Kiev, insomma, è quanto si sta ripetendo Putin in generale in la dirigenza in Russia. I servizi segreti di Putin evocano il complotto, due punti virgolettato, rappresaglia in Ucraina, presto per parlarne. E poi si parla sulla spalla di sinistra invece, perché Meloni spera che Trump perda le elezioni. E l'altro articolo è: nel mondo che brucia, l'Unione Europea deve essere una bussola. Io su questo mi fermerei e passerei la parola.
Possiamo andare con una breve carrellata delle altre testate.
I giornali di destra, il tuo cavallo di battaglia.
Guarda, in realtà non so se il 24 ore come lo consideri, il Sole 24 ore come è classificato.
Giornale di tutti noi, ecco, okay. Riferimento a Confindustria, ci guida.
Tra poco, tra l'altro, elezioni anche a Confindustria, non so se ne abbiamo mai parlato da questi microfoni, ma si fa croccante la situazione.
Devo dire che nella tua assenza abbiamo perso questo filo di campagne elettorali a ogni grado e livello del paese.
Immagino. Comunque, il Sole 24 ore titola sul super bonus, chiaramente, stretta salvaconti sui bonus e aiuti. Decreto legge del governo blocca le cessioni per le onus e aree terremotate, sotto tiro anche le imprese, nel mirino gli incentivi per ACE e transizione 4.0. La foto di copertina è dedicata alla diga di Genova, che secondo il Sole 24 ore sarebbe l'opera simbolo del PNRR, ma l'ANAC la stoppa per questioni relative appunto all'anticorruzione. Non c'è nient'altro di interessante sul Sole 24 ore. Possiamo passare al Riformista, che dedica la foto di copertina ad Assange. Londra dice sì all'appello, e ancora donne in apartheid, togliamo tutte il velo, intervista esclusiva a Machid Alinejad. Taglio alto, magistrati nel test sì, pagelle no, il governo cede alle proteste dell'ANM, i provvedimenti valutati a campione, caso Palamara, il CSM a Salve Ferri dopo il no della Camera alle intercettazioni. Quello che Gian Domenico Gagliazza nell'editoriale definisce come un po' di fumo negli occhi. Ancora dalle prime di oggi passiamo al Manifesto, che dedica la copertina al 25 aprile. Si potrebbe tornare a Milano 30 anni dopo la liberazione del 94, quando una manifestazione enorme riempì la città sotto la pioggia battente. Quello che dice il Manifesto è che si potrebbe rifare e che potrebbe esserci il sole.
Una prima pagina appello del quotidiano che si lancia in questa chiamata, non alle armi, non confondiamoci, una chiamata alla piazza, ecco.
Perché questi tempi. Comunque si parla di, si fanno appelli dalla prima del Manifesto. In taglio basso invece si parla di Gaza. A Gaza non cambia niente, bombe e fame, ancora università, la ricerca serve a fare guerra, e Assange per ora non sarà estradato. Non so se da qualche altra parte qui del tavolo si vogliono fare i giornali di destra, che a me non appassionano, però mi sembra che non ci sia grande entusiasmo.
Non ce l'avevo pronti, ero convinto che sarebbe stato un tuo
allora
momento.
Guarda, io intanto faccio l'unità per toglierti dall'imbarazzo, faccio
per iniziare con i giornali di destra,
esattamente, che invece dedica la foto di copertina a un Assange con pugno chiuso issato. L'America del Watergate vuole Assange morto, Londra rinvia l'estradizione. Ancora un altro ragazzo si impicca in cella, era schizofrenico, è omicidio di Stato. Questo è un articolo a firma di Piero Sansonetti, aveva 31 anni, non doveva essere lì. Si parla dell'ennesima purtroppo morte in carcere dall'inizio dell'anno. Il GIP aveva dato il via libera alla scarcerazione, ma Fabrizio Alvaro Nunez non è stato trasferito perché non si trovava un posto. Situazione che purtroppo nelle nostre carceri si ripete molto molto spesso. Gli hanno detto aspetta, mettiti in fila. Lui invece non ha aspettato, invece di mettersi in fila si è appeso un lenzuolo al collo alla grata della finestra. Questa purtroppo l'ennesima storia, siamo solo a marzo ma sono già decine le morti in carcere. Dall'inizio dell'anno si parla già di 27 appunto omicidi di Stato all'interno delle galere. Chiaramente da questi microfoni la posizione è molto chiara. Non c'è possibilità di riforma, bisogna abbattere quelle mura in qualsiasi modo possibile.
E la verità titola sulla NATO che ammassa truppe ai confini con la Russia, sempre più vicini al punto di non ritorno. Poi ovviamente insiste ancora il quotidiano sulla vicenda De Caro, sulle polemiche relative all'amministrazione della città pugliese di Bari. De Caro licenzia due vigilesse perché hanno fatto ciò che fece lui con Emiliano, insomma ovviamente i giornali di destra su questa questione insistono e persistono. Libero invece sceglie di inneggiare alla misura che il governo ha varato sul super bonus, parla di mannaia sui bonus, fine del bancomat di Stato, stretta di Giorgetti sugli incentivi casa, stop allo sconto in fattura e nuove limitazioni sul 110%. Il costo è arrivato a 114 miliardi e queste insomma sono cifre che cambiano in realtà ogni volta la politica le dà, quindi da prendere un po' con le pinze, ma questo è. E ancora sul libro c'è anche spazio per la riforma della giustizia cosiddetta, al meglio la norma che interviene proponendo il test psicoattitudinale per i magistrati, ci dice Libero con un sottile gioco di parole: toghe fuori di test, via agli esami psicoattitudinali. E direi che forse per le prime pagine di oggi su queste toghe fuori di test ci possiamo fermare.
Ma andiamo, io proseguirei in realtà sulla prima pagina di Libero perché mi aveva appassionato. C'è l'editoriale sulla spalla di sinistra: Assange non è il nostro Navalny, un editoriale di Daniele Capezzone di cui vi leggo giusto le prime righe. Ora sapete, a un order vero, lo sapevate anche prima, quale credibilità avessero i commentatori gazzettieri che nel febbraio scorso, quando l'alta corte di giustizia britannica è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta statunitense di estradare Assange, si erano affrettati a descrivere Assange come il nostro Navalny, e quindi per logica estensione le nostre democrazie occidentali come equivalenti e intercambiabili rispetto all'autocrazia russa, il giochino retorico dei nostri rossobruni a cui l'Occidente fa orrore ma che chissà come mai stentano a trasferirsi nei paradisi di Pechino, insomma poi era insidioso, ingannevole, suggestivo, ma in ultima analisi rozzissimo, grossolano, intellettualmente disonesto. Parificare Londra a Washington, a Mosca, e insomma, e poi prosegue a pagina 17, sempre nella prima pagina di Libero. Poi sotto c'è un rettangolino dedicato al caso albanese, virgolettato: Israele nazista, la delegata ONU e il report shock. E poi avevo visto invece, passando all'altro quotidiano, al giornale, insomma, per chi proprio questa mattina ne ha voglia, in basso a destra c'è un articolo di Luca Ricolfi, quando il femminismo discrimina. Credo che la maggior parte delle donne che si dichiarano femministe, un esercito ben più numeroso di quelle delle attiviste, pensi che il femminismo esista ancora e al di là di differenze storiche e varianti ideologiche più o meno note, esista un nucleo comune di vissuti, aspirazioni e rivendicazioni. Questa convinzione tuttavia negli ultimi tempi è stata messa a dura prova. Parla appunto una prima importante incrinatura di questa unità si è avuta nel 2017 con il movimento MeToo, sorto in reazione allo scandalo, e prosegue a pagina 10. Insomma, questi mi sembravano gli aspetti più particolari delle prime pagine dei giornali di destra. Io su questo mi fermerei, non so se dalle altre parti di questo tavolo si vuole proseguire con qualcos'altro.
Thank you.
87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 8:37 minuti primi, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo istante, e proprio per coloro che si fossero collegati solo ora ricordiamo che è attivo il Radio Abbonamento 2024. Di Giror trovate il banner sul nostro sito www.ondarossa.info, donate generosamente e sarete ricompensati dalle trasmissioni in etere di questa radio. Noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi, abbiamo concluso la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo a dare un breve sguardo alle testate internazionali, partiamo da quelle statunitensi. Il Wall Street Journal ovviamente parla del disastro accaduto ieri a Baltimora, insomma ci sono le varie fasi anche del collasso del ponte, si parla anche però di giustizia scettica rispetto alla ad alcune, diciamo, alla pillola abortiva. Alcune corti hanno espresso dubbi rispetto ai dottori che l'hanno prescritta. Il tema dell'aborto chiaramente negli Stati Uniti è sempre di grande attualità e sicuramente lo sarà anche nella prossima campagna presidenziale, appunto, che per le elezioni che si terranno in a novembre. Altro tema che sicuramente sarà caldo nel... Io sento un po' di ritorno in cuffia, non so se ci sono altri microfoni accesi. Meglio. Ok, perfetto, molto meglio. E si parla anche dei border wall, ovvero dei muri al confine sud, in particolare con il Messico. Il Wall Street Journal parla appunto di come questo tema stia ormai sia entrato, in realtà non è mai uscito dal dibattito pubblico statunitense, di come Trump lo voglia agitare in funzione anti Biden insieme alla politica estera. Proprio su questo si concentra invece il New York Times, oltre ovviamente alla foto di copertina dedicata alla nave cargo che ha abbattuto il ponte a Baltimora. Si parla in taglio basso degli ostaggi a Gaza, e in particolare si parla di come la questione di il cambio di politica estera di Biden, o presunto tale secondo il New York Times, sarebbe dovuto anche all'uscita dei primi sondaggi diciamo considerati affidabili per le elezioni di novembre. Ci sono in particolare due stati, che sono il Michigan e il Nevada, che hanno una forte presenza arabo-americana Biden sarebbe nettamente sotto rispetto a Trump, stati che sono fondamentali per l'ottenimento della presidenza. Quello che sostiene il New York Times è che Biden stia iniziando a farsi due conti anche relativamente alle prossime elezioni, e che dunque abbia fatto questa virata o presunta tale, ripeto, di politica estera con l'astensione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU rispetto alla risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, e di come in qualche modo le elezioni stiano prepotentemente entrando anche nelle decisioni di politica estera e nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Peraltro lo stesso Trump è un fervente, fervido sostenitore di Israele, ma non di Netanyahu. In diverse dichiarazioni pubbliche recentemente Trump ha fatto notare come, insomma, tra Netanyahu stia in qualche modo si stia gettando la zappa sui piedi e che non stia facendo il bene di Israele. Insomma, questioni di rapporti che si definiranno meglio anche nelle prossime settimane. Sta di fatto, insomma, che anche sulle testate statunitensi non passa inosservata insomma, quello che sta accadendo in politica estera e soprattutto il rapporto che ha sulle questioni di politica interna. La stessa, diciamo, lo stesso argomento ha ripreso anche sulle testate israeliane. Partiamo dal Jerusalem Post, che è quello, diciamo, un po' più a destra. Si parla di appunto di rapporti tesi con gli Stati Uniti, si parla anche di ostaggi che avrebbero raccontato di abusi sessuali durante la prigionia, e in taglio basso si parla di un tema che invece sulle nostre quotidiani non ha quasi mai spazio, ovvero il nuovo piano di insediamenti e di colonie di Netanyahu, che sta provando appunto a fare diciamo ad accelerare questo nuovo piano, che riguarda soprattutto diciamo non solo Gaza, ma anche e soprattutto la Cisgiordania, e attraverso cui sta cercando in qualche modo di allargare anche il fronte di guerra e di conquistare nuovo territorio anche nella parte di Cisgiordania, come se insomma appunto già Israele non abbia fatto abusi su abusi sul territorio e sulle terre dei palestinesi. Passiamo invece ad Arez, che dedica la foto di copertina appunto a alla donna che ha denunciato pubblicamente abusi sessuali durante la propria prigionia, un argomento che viene usato molto dalla stampa israeliana appunto per distogliere anche un po' l'attenzione da quello che sta accadendo sulla striscia. Si parla anche dell'interruzione dei negoziati tra Hamas e Israele in Qatar dopo appunto la risoluzione del cessate il fuoco approvata dall'ONU. Si parla anche di un'intensificazione dei bombardamenti israeliani nel sud del Libano e alcuni parenti degli ostaggi che sono stati arrestati nella giornata di ieri durante una dimostrazione. Questo anche dimostrazione del fatto che anche sul fronte interno insomma c'è sempre viva, per quanto non di massa, ma comunque una protesta contro l'establishment di Netanyahu. E anche per quanto riguarda Arez direi che possiamo fermarci qua.
E allora andiamo a vedere i quotidiani francesi, e insomma mi aspettavo, cioè diciamo che il Le Monde è il quotidiano che più dà uno sguardo su quanto accade nel mondo, principalmente sui conflitti che ci sono in questo momento, sui vari fronti di guerra, perché poi in realtà gli altri sono molto schiacciati sulla politica interna. Andiamo in ordine, andiamo a vedere allora prima Le Monde, che comunque il titolo alto è dedicato insomma al deficit pubblico, che riprenderanno anche altri quotidiani, però la fotonotizia è dedicata all'ONU, all'ONU, il titolo è Gaza all'ONU, Washington si smarca da Israele, insomma si parla dell'astensione americana. E ancora sempre si parla del poi la Francia in allerta di fronte alla minaccia islamista, e sotto c'è ancora un riquadro che parla di Ucraina, la strategia contro la macchina della guerra, e si parla appunto dell'Ucraina e di quanto sta accadendo su quel fronte lì. E per la prima pagina del Le Monde secondo me è tutto. E già sulle Figaro invece ci si concentra di più sulla politica interna, e c'è un rettangolino in basso che parla di Gaza e di Biden, e insomma che si trova insomma dice in trappola dalle ambiguità della politica israeliana. mentre poi un altro quotidiano, Libération, è tutto incentrato sui trasporti e insomma sul fatto che ci sono dei guasti ai cantieri in questo momento che sono aperti riguardo i trasporti, e diciamo che stanno già guardando, alla fine non manca moltissimo, guardano ai giochi olimpici, quindi è un po' questo l'interrogativo e la questione che si pone questa mattina a Libération. E in finale les Echos parla appunto del deficit, come avevamo preannunciato anche che era il primo titolo di Le Monde, la battaglia dell'assicurazione contro la disoccupazione. E io su questo mi fermerei, direi che alle 9.46 ci prendiamo un momento di pausa e poi andiamo all'interno di questi giornali di oggi.
Thank you.
87.9, siete in ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Abbiamo dato uno sguardo alle prime pagine, entriamo nel merito delle notizie che trattano i giornali di oggi. Lo facciamo partendo dalla Palestina anche oggi, soprattutto della solidarietà alla Palestina, in particolare delle mobilitazioni dentro le università italiane. È stato occupato il rettorato della Sapienza l'altro ieri sera, ieri è stata giornata di mobilitazione qua alla città universitaria. Arriva dopo settimane in cui in diversi atenei del paese ci sono state manifestazioni e anche cariche della polizia contro chi chiedeva di interrompere, contro chi chiede di interrompere i rapporti di ricerca e di cooperazione tra le università israeliane e quelle del nostro paese. I giornali ne parlano, come spesso capita, molto molto male. Si dà ampio spazio in particolare alle dichiarazioni della ministra dell'università, penso sia solo dell'università perché credo che abbiano poi diviso da tutto il resto, mi fanno segno di sì dall'altra parte del tavolo. Comunque le dichiarazioni in cui si chiede fondamentalmente l'intervento della polizia e si sollecita un approccio ancora più repressivo per contrastare le istanze portate dagli studenti. Tanto per darvi un esempio del taglio con cui i giornali di oggi affrontano le mobilitazioni, il Corriere della Sera sceglie di ospitare un'intervista a Emanuele Fiano, che oltre a essere un ex deputato del PD oggi è presidente dell'Associazione Sinistra per Israele, che senza girarci troppo intorno parla di antisemitismo nei fatti. Chi veramente discrimina non subisce boicottaggi, è sempre il solito discorso fatto 160.000 volte, che o boicottiamo tutti quelli che si comportano male nel mondo oppure in qualche maniera è perché ce l'abbiamo con Israele per la religione che professano i suoi abitanti. Ovviamente questa è un'illazione anche piuttosto infamante, basata su molto poco, ma come spesso capita dal 7 ottobre in poi e anche prima in realtà sui giornali italiani, in questo caso a Corriere della Sera, viene ospitata senza che ci sia nessun tipo di contraddittorio o di contraddizione posta dal giornalista. Se il taglio prevalente è questo, il Fatto Quotidiano e il Manifesto si differenziano e riescono a entrare un pochino più nel merito di quali sono poi le questioni che gli studenti, e non solo gli studenti, cosa sugli altri giornali scompare perché sono protagonisti anche ricercatori e docenti di questa mobilitazione, quali sono le istanze quindi che pongono. Il Fatto Quotidiano, in particolare con Vincenzo Bisbiglia, a pagina 4 scrive una pagina, due pagine abbastanza grandi, ho scritto 20 atenei lotta per smilitarizzare l'università. Non solo Gaza, studenti e prof vogliono lo stop alla cooperazione scientifica con Israele e i rettori fuori dal Med-Or. E intanto Bernini chiama la polizia. L'Università di Torino si è sfilata il 7 marzo scorso dall'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele e ad aver avanzato la stessa proposta di congelamento, previa verifica caso per caso dei relativi bandi di ricerca con Tel Aviv, è stato il rettore di Bari Stefano Bonzini, che ha confermato ieri al Fatto Quotidiano di essersi anche dimesso dal consiglio scientifico della Fondazione Med-Or, la creatura di Leonardo nata per promuovere ricerca e sicurezza e che è finita al centro delle proteste in questi giorni. Sono solo i primi risultati della lotta dei gruppi studenteschi di tutta Italia, tornati a protestare da Roma a Genova, passando per Bologna e Bari. Sono almeno 20 gli atenei in protesta, tra cui Roma 3, Tor Vergata, Trento, Firenze, Pisa, Milano, Milano Bicocca, Napoli e Bologna, e vedono per la prima volta una saldatura tra studenti, docenti e ricercatori per la smilitarizzazione e l'autonomia dell'università. Ieri il collettivo Cambiare Rotta, dopo aver occupato lunedì sera il rettorato della Sapienza, ha provato a fare irruzione respinta dalla polizia durante la riunione del Senato Accademico con la rettrice Antonella Polimeni, anche lei nel consiglio scientifico di Med-Or, che ha rifiutato le richieste di incontro, stesso blitz respinto a Genova. Tre i punti su cui gli studenti cercano il dialogo con rettori e docenti: al centro il bando scientifico pubblicato il 21 novembre promosso dal MAECI per un accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele rivolta alle università italiane. Il bando scade il 10 aprile, il 29 febbraio quasi 2000 tra docenti e ricercatori italiani hanno firmato una lettera inviata al Ministero degli Esteri, al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dove si affermava che il finanziamento potrebbe essere utilizzato per sviluppare tecnologie dual use, ovvero a impiego sia civile che militare e la terza linea di finanziamento delle tecnologie ottiche potrebbe essere utilizzata per sviluppare device di sorveglianza di ultima generazione, anche a uso bellico. La richiesta è sospendere gli accordi fino a cessate il fuoco di Israele. Il tema del dual use è centrale, la lotta dei collettivi è concreta e nasce dall'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che si ispira al lavoro del prof. Michele Lancione, docente del Politecnico di Torino. Nel suo libro Università e militarizzazione, edito da Eris nel 2023, Lancione delinea il fitto rapporto tra il Politecnico e Leonardo, interessi etici o civili? Cambiare rotta. In un dettagliato dossier fa notare che nell'ultimo bilancio del 2022, parliamo dei bilanci di Leonardo, dichiara che si realizza l'83% del fatturato del settore difesa, avendo quasi solo clienti governativi, l'88%. La stessa Leonardo che nel luglio 2022 ha acquistato la società israeliana Radar Electronic Industries, specializzata in radar per la difesa a corto raggio e antidroni. Questo insomma è il pezzo di Vincenzo Bisbiglia, e poi continua raccontando ancora quali sono gli elementi di frizione con la CRUI e con l'establishment universitario, oltre ad aver ricordato il lavoro di Michele Lancione, che è spesso stato ospite da microfoni di questa radio. Il merito forse di questo pezzo è quello anche di aver sottolineato come la mobilitazione degli studenti accompagna anche quella dei ricercatori e dei docenti. In particolare c'è una lettera sottoscritta da oltre 2000 docenti, ci dice il Fatto Quotidiano questa mattina, lanciata proprio da Michele Lancione insieme a Alessandra Agostino dell'Università di Torino e Francesca Biancani, e ci ricorda, nonostante il taglio con cui viene affrontato la notizia delle mobilitazioni su tutti i giornali, che in realtà le questioni poste da queste mobilitazioni sono molto concrete e specifiche. Non si tratta tout court di un'iniziativa di prevaricazione, di voler forzare la mano ai senati accademici, semplicemente viene chiesto di poter discutere pubblicamente gli accordi che troppo spesso avvengono sotto banco e in maniera opaca, che legano le università italiane all'industria della guerra, in questo caso l'industria della guerra impegnata nell'apartheid israeliano.
E tra le rivendicazioni che erano portate ieri dagli studenti e dalle studenti alla Sapienza, c'era anche la dimissione della rettrice dalle cariche che svolge in MEDOR, una fondazione che viene fondazione di Leonardo. Siamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Sento di nuovo il ritorno. A pagina del Fatto Quotidiano c'è un approfondimento appunto su MEDOR. 16 gli accademici in consiglio, relazioni con Israele e Algeria, scrive Salvatore Cannavò. MEDOR è presieduta dall'ex ministro del PD Marco Minniti, che ascoltatori e ascoltatrici conosceranno molto bene. Sembra quella più attrezzata come fondazione per attività di relazioni profonde sia internazionali sia nel mondo dell'università. Sono 16 rettori presenti nel consiglio scientifico, tutte le grandi città vi sono rappresentate, a conferma di una vocazione che costituisce ormai una frontiera irraggiungibile. Questo sempre a proposito del livello di profondità che Leonardo ha e di contatti che ha nel mondo accademico e non solo. Leonardo ha 15 miliardi di fatturato nel 2022 ed è al 13° posto nella classifica mondiale dei costruttori di armi, prima società dell'Unione Europea, di fondazioni ne ha addirittura due. Una è MEDOR, che è stata costituita nel 2021, mentre risale al 2018 invece Civiltà delle Macchine, che anch'essa è presieduta da personaggio noto ai più, ex PCI, PDS e PD, ovvero Luciano Violante. La sinistra italiana, scrive il Fatto Quotidiano, ha un fascino perverso per le armi e soprattutto per le postazioni di potere. Minniti, per andare a presiedere MEDOR, rinunciò all'incarico di parlamentare, ma non c'è dubbio che la fondazione dia molte più soddisfazioni. Si tratta di presiedere alle relazioni pubbliche in direzione di due vettori ben precisi: l'intero Mediterraneo da un lato e l'università dall'altro. Non sono solo quelle italiane, visto che dalla sua nascita la struttura dichiarava di voler lavorare con le varie sponde del Mediterraneo. Su questo fronte l'attività di Leonardo è molto intensa da diversi anni. Nel 2022 il gruppo dichiarava 5 accordi quadro in Italia: Politecnico di Milano, Università di Genova, dove ci sono state diverse proteste anche in questi giorni, Università di Bologna e Sapienza di Roma, collaborazioni attive con più di 90 università. Al momento Leonardo ha attivato 44 borse di dottorato con un impegno a finanziarne più di 90 entro il 2023. Si tratta di alla Sapienza, per esempio, c'è proprio un master che è stato istituito in partnership con Leonardo S.p.A. a scienze politiche, che si chiama Mind, geopolitica e sicurezza globale. L'approccio non può essere che quello di valorizzare i temi sulla sicurezza, appunto, dell'intero globo, e su questo Meddor discute e tratta con tutti. Nel febbraio del 2023 siglava due accordi con l'Israel Innovation Authority, agenzia pubblica indipendente, e il secondo con Ramot, Technology Transfer Company, per la valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Università di Tel Aviv. Subito dopo, a giugno del 2023, Meddor consolidava la sua collaborazione con l'Institute for National Security Studies di Tel Aviv con un evento organizzato a Roma. Ma il raggio d'azione è davvero tutto il Mediterraneo, a cominciare dagli stati più distanti da Israele. Ed è di pochi giorni fa, infatti, il protocollo d'intesa con l'Algeria per un impegno reciproco a esplorare e rafforzare la cooperazione in diversi settori chiave. Qui chiaramente è chiaro il riferimento alla questione energetica. Del resto, Meddor esibisce un incredibile consiglio internazionale che spazia a tutto campo. Ci sono ex esponenti dell'intelligence statunitense come John Negroponte, l'ex capo dell'intelligence saudita Turki Al-Faisal, l'ex ministro degli esteri di Spagna e Germania Ana Palacio e Sigmar Gabriel, fino al ministro egiziano Rashid Mohamed Rashid. Ci sono poi esponenti qatarini, israeliani, ex esponenti dell'intelligence britannica.
Tutte bravissime persone.
Una lista veramente pazzesca. Poi, tra l'altro, appunto, dalle Alpi alle piramidi, l'amore di Minniti per l'intelligence è noto, del resto lo ha forgiato alla corte di Francesco Cossiga. La vocazione militare è chiara anche nei convegni più prestigiosi. L'ultimo, il 13 marzo, organizzato al Centro Alti Studi per la Difesa del titolo Italia, Europa, NATO e futuro del Mediterraneo, ha visto la presenza di Marco Peronaci, rappresentante italiano presso la NATO, dell'ambasciatore statunitense Jack Markell, del futuro comandante degli stati maggiori della NATO, ovvero italiano Giuseppe Cavo Dragone, con tanto di intervento finale del ministro Crosetto. Nota di colore, a moderare un importante volto della RAI, Monica Maggioni. Questo, diciamo, a chiudere il cerchio della Fondazione Meddor, un articolo che ci è sembrato importante leggere proprio anche per far toccare con mano quello che non solo le indicazioni che aveva degli studenti di ieri, ma anche poi appunto il livello di profondità che Leonardo ha all'interno degli Atenei, e non solo, perché qui si parla, cioè nella lista dei partecipanti a questa fondazione non ci sono solo rettori e rettrici, ma ci sono anche appunto esponenti dei servizi segreti, della politica, peraltro di diversi paesi, di diverse estrazioni in tutte le sponde del Mediterraneo e non solo. Quindi si tratta, è vero, diciamo, di un vero e proprio think tank dove vengono elaborate strategie di discreta importanza, fondazione attraverso cui Leonardo cerca di mettere le mani su diversi settori che non sono solo quello dell'istruzione e della formazione universitaria, ma anche appunto, come nel caso dell'accordo con l'Algeria, nel settore energetico, in generale della cybersicurezza, in cui Israele gioca un ruolo fondamentale.
Beh, poi emerge chiaramente come politica, potere militare e università, insomma, o sapere diventano, come dire, dei posti interscambiabili e interconnessi l'uno con l'altro, e questo è sicuramente particolarmente agghiacciante. E per dare un po' un quadro più generale all'interno, insomma, abbiamo parlato delle proteste degli studenti, insomma, della ricerca bellica. Il tutto avviene in che contesto? In un contesto di riarmo europeo e di ritorno alla leva. Se ne parla a pagina 4 della Stampa, e in un contesto nel quale, insomma, il teatro al quale stiamo assistendo in questo momento, no? È Putin che accusa l'Occidente di aver collaborato all'attentato che c'è stato giusto 2 giorni fa, dall'altro lato l'Occidente invece che accusa Putin di instabilità mentale. In tutto questo contesto, qui a pagina 4 si titola NATO, il ritorno della leva, l'alleanza rafforza il fianco est con 100.000 uomini, ma servono più soldati. I paesi baltici rompono il tabù e chiedono a tutti di reintrodurre il servizio militare. In Polonia e Germania il dibattito è aperto. E gli altri? Diamo una rapida lettura a questo articolo. Diciamo che insomma in tutto questo articolo si parla di diversi paesi e a che punto è la leva obbligatoria. Mentre la Russia alza i toni accusando i servizi segreti occidentali per l'attentato a Mosca e la NATO fa sapere in via ufficiosa di aver portato il corpo di reazione rapida a 40.000, da 40.000 a 100.000 uomini sul fianco orientale, in Europa comincia a prendere quota il dibattito sulla reintroduzione del servizio di leva. Andiamo a vedere le prime dichiarazioni. C'è la necessità di un serio dibattito sulla coscrizione, ha esordito il presidente della Lettonia. Ancora, nessuno vuole combattere, ma nessuno vuole nemmeno essere invaso. I tre paesi baltici hanno tutti un servizio di leva obbligatoria per gli uomini. L'ultima a reintrodurlo è stata proprio la Lettonia lo scorso anno, dopo averlo abolito nel 2006. La Lituania lo aveva già fatto nel 2015, mentre l'Estonia non l'aveva mai sospesa. Si parla della Danimarca, che lo scorso 13 marzo ha annunciato di voler percorrere la strada di Svezia e Norvegia, cioè estendere la leva obbligatoria anche alle donne a partire dal 2026. E se si va sotto, ancora sotto, ci sono delle altre dichiarazioni. Non ci riarmiamo perché vogliamo la guerra, ci riarmiamo perché vogliamo evitarla. E così ha detto il premier della Danimarca. Questo insomma è un leitmotiv che ritorna nel tempo. Chiaramente insomma si fa all'interno della retorica per la pace e insomma per la bellezza nella difesa dei valori democratici della pace, poi vengono commesse le più efferrate insomma atrocità e insomma tutto quello che comporta la guerra. A certe latitudini, va detto, la guerra si sente più vicina. È il caso della Germania. Il ministro della difesa tedesco Pistorius da mesi insiste per aprire un dibattito sulla reintroduzione di un servizio di leva. Con la sua usuale schiettezza, in un incontro ad Amburgo il ministro ha messo il dito nella piaga, virgolettato: siamo pronti noi a difendere questo paese in caso di emergenza. E chi è questo noi? La piaga si chiama e fuga dall'esercito. Tra il 2022 e il 2023 sono uscite dall'esercito professionale tedesco circa 2.000 persone. Dalla fine della leva obbligatoria nel 2011 sono attivi nell'esercito 184.000 soldati, riferisce il ministro della difesa, ma dovrebbero essere 203.000. Una meta ancora realistica, si è chiesto lo stesso ministro. Diciamo che su questo dibattito, proprio insomma su come insomma, gli eserciti regolari statali stanno insomma in questo momento stanno avendo un calo, se ne è parlato anche nell'editoriale di ieri mattina, che trovate sul sito www.ondarossa.info. Proseguendo, quindi se insomma sicuramente lì è spiegato, insomma se ne è parlato in maniera molto molto accurata. Proseguendo la lettura dell'articolo, la Svezia, che ha reintrodotto nel 2017 dopo averla sospesa nel 2010, si comporta così: a 18 anni fa compilare un questionario formulato dalla commissione di leva. Dei circa 110.000 che rispondono, solo una piccola parte, circa 28.000, ricevono l'invito a sottoporsi alla visita medica. Di questi appena 8.000 vengono selezionati per l'addestramento fino a 15 mesi, chi fa obiezioni di coscienza viene invece indirizzato all'equivalente del servizio civile obbligatorio. In conclusione, in Francia il modello è diverso, ma il dibattito è super attuale. Il servizio di leva è stato abolito nel 97, ma ora, su proposta del presidente Macron, è stato istituito un servizio nazionale universale che dovrebbe diventare presto obbligatorio. E questo servizio è solo vagamente assimilabile a un servizio di leva e si rivolge agli adolescenti tra i 15 e i 17 anni. Insomma, poi prosegue nella descrizione descrizione di questo servizio di leva, e si conclude con la bellicissima Polonia invece non prevede a oggi alcun servizio militare obbligatorio. L'esercito polacco però è diventato sotto il governo del PiS un datore di lavoro più attraente, triplicando il numero degli attivi e portandoli a 164.000 unità.
Troppo velocemente, dicevo, se questa è la maniera in cui in qualche maniera il fronte occidentale fa preparare le sue retrovie, organizza la produzione di armamenti e la mobilitazione in guerra delle proprie truppe, sul fronte medio orientale, in Palestina, la situazione purtroppo non è migliore di quella delle ultime settimane. La risoluzione in cui c'è stata l'astensione degli Stati Uniti, che è stata salutata enfaticamente dai giornali di tutto il mondo, abbiamo visto anche oggi ci indugiavano anche parecchi quotidiani esteri, in realtà ha modificato di poco gli equilibri sul campo. Ce lo ricorda Chiara Cruciati sul manifesto di oggi, come spesso ha fatto in questi mesi, parla del veto strappato, raid e fame a Gaza è un giorno come un altro dopo la risoluzione ONU, escalation di bombardamenti su Rafah, 30 uccisi accanto allo Shifa, Tel Aviv lascia il negoziato, a Doha 12 palestinesi si muoiono affogati, cercavano di recuperare i pacchi di aiuti lanciati dal cielo, altri 6 morti nella calca per procurarsi un po' di cibo. Questo è il pezzo di Chiara Cruciati, per chi fosse interessato è a pagina 4 del manifesto di oggi. Purtroppo insomma il quadro è quello che conosciamo.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce alle 9:15, mentre qui in redazione in furia la polemica, non si sa bene su cosa, ma noi andiamo avanti perché vogliamo fornire un servizio di qualità ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Non ridere, cioè, non capisco perché. Cioè.
Non posso rispondere.
A microfono spento, quindi non può rispondere, giustamente, e mi sembra corretto. Quindi noi andiamo avanti e partiamo. Vi segnaliamo innanzitutto che sui giornali ci sono fiumi e fiumi di inchiostro su quello che ha detto Putin, su ipotetiche piste dell'attentato, su Repubblica addirittura dice che un attacco all'Estonia è imminente e che la NATO si stia riarmando perché Putin sta preparando un'invasione via terra all'Estonia. Ora noi sicuramente non abbiamo gli elementi sufficienti per dire che questo non sia vero, ma sicuramente non abbiamo neanche gli elementi sufficienti per dire che, o meglio, che sia falso, ma non abbiamo anche gli elementi sufficienti per dire che sia vero. Quindi, per chi fosse interessato o interessata, ci sono diverse pagine sia su Repubblica che sulla Stampa che sul Corriere che ne parlano in maniera molto molto estesa. Noi invece andiamo sulla politica interna e partiamo dal Domani, pagina 2, che parla di sanità, titolo che ha dedicato anche alla prima pagina, e si parla in particolare di povertà, la cosiddetta povertà sanitaria. I cittadini rinunciano alle cure, l'Italia della povertà sanitaria. Sarebbero 1,6 milioni le persone che hanno dovuto rinunciare a curarsi per ragioni economiche. I migranti sanitari sono 629.000, soprattutto al sud, e l'autonomia peggiorerà la situazione. Scrive Federica Panelli che non è sufficiente il Servizio Sanitario Nazionale e non bastano nemmeno gli enti del terzo settore a fare da cuscinetto all'impoverimento della popolazione per l'accesso ai servizi alla salute, screening, diagnosi, percorsi di cura e accesso ai farmaci. Verrebbe da dire, ovvio, se non c'è, insomma, se c'è disinvestimento nei servizi pubblici, chiaramente. Vabbè, comunque, in base alle ultime valutazioni del Centro per la Ricerca Economica Applicato in Sanità, ovvero il CREA, 1,6 milioni di persone vivono in povertà sanitaria, il 6,1% delle famiglie italiane, e hanno dovuto rinunciare alle spese sanitarie per motivi economici. La relazione circolare tra reddito disponibile, condizioni di salute e accesso alle cure trova conferma nelle statistiche dal rapporto 2023 dell'Osservatorio Povertà Sanitaria, e attraverso la rete banco farmaceutico emerge un grande aumento della spesa farmaceutica a carico delle famiglie poveri. Secondo Giancarlo Rovati, che è coordinatore appunto del comitato tecnico di questo osservatorio, a compromettere lo stato di salute di chi è economicamente vulnerabile contribuisce la rinuncia a effettuare visite specialistiche, rinuncia 5 volte superiore rispetto al resto della popolazione. Sulla stessa lunghezza d'onda il report Un paese, due cure, rapporto dello Svimez in collaborazione con Save the Children, che appunto evidenzia come ci sia un grosso divario tra nord e sud. Vabbè, poi ci sono altri, diciamo, diverse opinioni degli osservatori. Il problema delle disuguaglianze all'accesso ai servizi riguarda lo sviluppo del paese. Si mette molto in evidenza come appunto ci sia un divario strutturale che viene ben evidenziato dai dati raccolti. Al sud i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, minore la spesa pubblica sanitaria, più lunghe le distanze da percorrere per ricevere assistenza, soprattutto per le patologie più gravi e invalidanti. Ci sono numerosi allarmi che vengono dati anche dai medici, insomma, c'è un qua viene restituito un quadro impietoso della sanità, della sanità in Italia, e soprattutto, diciamo, del divario tra nord e sud. Un tema che ormai è sui giornali tutti i giorni, viene trattato in maniera estensiva. Quello che viene raramente detto è che c'è una decisione politica strutturale di investire sui privati anziché sulla sanità pubblica. Su altri giornali oggi, ad esempio Corriere pagina 4, c'è un articolo sul decreto legge semplificazioni che prevede l'utilizzo delle farmacie come centri per dispensare servizi ritenuti semplici come le analisi o i vaccini. Questa è la regione in cui viviamo, è una regione in cui da anni si assiste allo smantellamento del sistema sanitario nazionale in favore dei big player privati, Angelini su tutti, ma non solo. Quindi, diciamo, è un po' scoprire l'acqua calda quello che c'è un aumento di povertà sanitaria, che ci sia soprattutto un grosso divario tra nord e sud, il sud dove le sanità sono più volte state commissariate e dove sono stati spesi centinaia di milioni di euro per finanziare cliniche private dopo che sono stati fatti dolosamente fallire o comunque commissariare i servizi sanitari pubblici. Insomma, la direzione politica in questo senso è molto chiara, purtroppo esperienze anche che contrastano questo stato di cose sono molto poche. Ci auguriamo ovviamente che si moltiplichino sempre più, perché affinché la sanità sia un diritto garantito e soprattutto non debba esserci appunto quello che viene definito dall'articolo come una relazione circolare tra reddito disponibile, condizione alla salute e accesso alle cure, queste ultime insomma non dovrebbero essere legate alla disponibilità di denaro in tasca.
E allora andiamo a vedere a pagina... Ci siamo. A pagina 4 del Domani, titola così: non più prigionieri ma pazienti, le REMS rischiano il collasso. E diciamo che fa emergere, questo è un articolo a pagina 4 del Domani che in parte fa emergere uno dei tanti limiti di questa società, insomma lo scambio ad esempio fra carcere e ospedali psichiatrici. E se ne parla, insomma, inizia con questo articolo, insomma, in una maniera piuttosto romanzata, ma andiamo avanti. In Italia sono 700 le persone in lista d'attesa per entrare in una residenza. Il 24 marzo uno di loro, 31enne ecuadoregno, si è impiccato nel carcere Lo Russo e Cotugno di Torino, dove era detenuto. Era un soggetto psichiatrico e stava appunto aspettando di essere trasferito in una REMS. Il suo è il 27° suicidio all'interno dei penitenziari dall'inizio dell'anno. E poi seguono le parole di Alessia D'Andrea, psichiatra e psicoterapeuta nonché referente di una REMS Castore. In ogni REMS, composta da un modulo di 20 posti letto, si punta al reinserimento nella società del paziente tramite il lavoro di operatori specializzati. Si tratta di realtà positive, continua la dottoressa, che però oggi, se non si eliminano alcune criticità, rischiano di implodere. Vediamo quali sono prosegue con queste problematiche, quelle che lei individua come tali problematiche. Tra le problematiche ce n'è una che riguarda il futuro: cosa succede infatti se il percorso in residenza si conclude, se si conquista la libertà vigilata. In questi casi il paziente deve procedere nel suo percorso riabilitativo individuato dal servizio territoriale competente che lo ha in carico. Di frequente ciò prevede l'inserimento in una struttura residenziale territoriale non detentiva. Tuttavia spesso riscontriamo scarsa disponibilità da parte delle strutture che, pur essendo private e accreditate con la Regione Lazio, molte volte negano il posto letto. Il paziente che proviene dalla REMS viene considerato difficile, ci sono ancora troppi pregiudizi. Insomma, si scarica un po' sui pregiudizi che... E, insomma, probabilmente c'è anche proprio dei limiti un po' più strutturali all'interno della società. Comunque qui l'articolo prosegue, è particolarmente lungo, io non ne darei lettura integrale, piuttosto alle 9:23 mi fermerei. E ci abbiamo un altro tema subito?
Possiamo riassumere un po' di temi che purtroppo non riusciremo a trattare, ma che stanno sulle pagine dei giornali nazionali di oggi, perché poi forse diamo uno sguardo a quanto succede nella nostra città e nelle cronache locali. C'è in particolare da segnalarvi ovviamente la questione riguarda la riforma della giustizia, in particolare i test psicoattitudinali introdotti per i magistrati. Su questo c'è fuoco incrociato, nel senso i giornali di destra esultano, mentre Bonini su Repubblica in particolare firma un lungo editoriale in cui parla di ossessione per i test da parte della destra. Ovviamente Bonini fa una difesa corporativa di chi gli dà da mangiare, campando fondamentalmente di veline della magistratura e dei PM.
Ma no, ma non dica così.
diciamo, usando un gioco, un giro di parole, prendendola larga, ma questo
microfoni
è...
aperti, ma non si dicono queste cose.
Beh, penso sia sotto gli occhi di tutti, così come Nello Trocchia oggi è molto combattuto sul Domani e deve parlare dei peccati della sinistra su De Caro, perché tra l'antimafia e la sua parte politica evidentemente c'è un conflitto di cuore in corso. Vi segnaliamo
contraddizioni
anche...
in seno al popolo, come diciamo.
Vi segnaliamo anche ovviamente quello che invece è successo a Londra, dove Assange è ancora appeso a un filo, ne parla Leonardo Clausi sul manifesto di oggi e ci dice che per ora non sarà estradato, ma l'alta corte inglese rinvia la decisione, gli USA forniscono garanzie al fondatore di WikiLeaks, potrebbe essere concesso l'appello, trovate tutto sul manifesto di oggi. Vi dicevo, un sacco di articoli, una rassegna stampa veramente ricca, purtroppo il nostro tempo sta per scadere. Non prima di avervi ricordato anche che è un anno dalla scomparsa di Gianni Menà, lo fa Marco Cirello sul Domani a pagina 14, un anno senza Menà, il metodo che conquistò Fidel.
C'è anche l'intervista a Vanoni su Repubblica, la vecchiaia è una bella rottura ma ora mi diverto.
Ornella?
Esatto.
Esistono altri Vanoni nella tua vita?
Vabbè, era così per sapere, insomma.
Allora torniamo in voce, intanto qui sì, la situazione in radio si scalda sempre di più, ma noi torniamo sul Nazionale perché vogliamo dare lettura di un ultimo articolo, in realtà l'intervista all'ex capo della polizia Gabrielli che c'era sfuggita. Siamo a pagina 7 della Repubblica. Gabrielli, decisive le informazioni che arrivano da carceri e deep web. L'espulsione preventiva rimane lo strumento più efficace contro il terrorismo e l'Italia lo usa con accortezza. Tuttavia osservo che questa volta lo Stato islamico può sfruttare un fatto nuovo, la spaccatura del cartello internazionale che nel 2017 portò alla fine del califfato che i terroristi avevano creato in Siria e Iraq. A proposito del, insomma, secondo me non si può non citare un caso che abbiamo anche seguito dai microfoni di questa radio, perché appunto qui Gabrielli parla del... l'espulsione rimane lo strumento più efficace e che l'Italia lo utilizza con accortezza, quindi insomma senza scomodare tutte le critiche ai... ai centri di espulsione, a come avviene tutta l'espulsione. Volevo nominare sicuramente il caso di queste operazioni, di questi tentativi che era stato fatto a ormai diversi mesi fa, perché appunto una persona aveva condiviso un post su WhatsApp, insomma sui propri social, di sostegno alla resistenza palestinese e soprattutto di denuncia di quello che stava facendo Israele. E questo, giusto per restituirlo, viene considerato, è uno di quelli che potrebbe essere considerati come gli espulsi appartenenti all'ISIS. Oggi appunto Repubblica in prima pagina parlava di 50 espulsi appartenenti all'ISIS. Ecco, spesso i profili sono di questo genere, e questa insomma è la discriminante con la quale operano tali espulsioni. Proseguiamo con l'intervista. 50 espulsioni dal 7 ottobre a oggi, ci dobbiamo preoccupare? Nei periodi più complicati dell'esistenza in vita dell'ISIS come entità statuale, le espulsioni hanno consentito al nostro paese di evitare vicende drammatiche. Alcuni dei soggetti espulsi, è stato accertato poi, erano in piena fase operativa, cioè preparavano attentati anche in Italia. Le espulsioni hanno l'innegabile vantaggio di muoversi in una fascia di tempo che precede la commissione di reati e non necessitano degli elementi probatori che di norma portano all'apertura di procedimenti penali, anch'essi essenziali per il contrasto al fenomeno del terrorismo. Ma degli espulsi erano già in carcere o nel CPR? Domanda il giornalista. Nel nostro paese il carcere e anche i CPR sono in questo senso gli ecosistemi più criminogeni, cioè hanno favorito e continuano a favorire la radicalizzazione di certi soggetti. Per questo un ruolo importantissimo nella strategia nazionale di contrasto e prevenzione lo svolgono all'interno del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, le informazioni che arrivano dal carcerario. Il giornalista fa una domanda molto intelligente: perché questo ruolo del carcere? Risponde così: la condizione carceraria per sua natura è un ulteriore elemento di marginalità e antagonismo nei confronti del mondo occidentale, alla faccia direi insomma della retorica ben pensante del carcere come luogo riabilitativo, di rieducazione, e tutte queste falsità qua che insomma in queste parole mi sembra emerga chiaramente come non sia questo il ruolo. Ma proseguiamo. Avevamo esultato troppo presto per la sconfitta dell'ISIS. Il terrorismo di matrice islamica e ISIS in particolare non è purtroppo una vicenda consegnata alla storia. Era chiarissimo che si sarebbe ripresentato in maniera violenta ed eclatante, e osservo ora con un livello di sofisticazione maggiore rispetto al passato. Insomma, poi spiega il giornalista, chiede a che cosa si riferisce, insomma lui continua a spiegare le sue motivazioni. Però volevo andare un po' più avanti, che si parla di Gaza. Il conflitto a Gaza ha cambiato qualcosa? È un ulteriore elemento che butta benzina sul fuoco del jihadismo internazionale e della sfida che ha lanciato il mondo al mondo degli infedeli. Il nostro paese è attrezzato, l'Italia in questi anni ha dimostrato di avere strutture capaci di far fronte a determinate situazioni, ci deve tranquillizzare per un verso, ma non possiamo immaginare la sicurezza assoluta. E poi si chiede ultime due domande. Una minaccia specifica è quella dei cosiddetti lupi solitari, i più difficili da individuare. Come funziona la prevenzione? Nello stesso modo in cui si fa la pesca in mare, si stendono le reti e attraverso attività di penetrazione e monitoraggio di internet si cerca di individuare il contatto che potrebbe aver innescato la radicalizzazione di un individuo. I lupi solitari quasi mai vivono in completo isolamento. A questo punto parlerei più di pesca a strascico, se vogliamo rimanere nella metafora. Internet con le carceri è l'ecosistema dove il salafismo pesca di più i suoi adepti, sicuramente nella parte emersa e soprattutto nel dark e deep web. Insomma, questa abbiamo dato lettura praticamente integrale di questa intervista, quindi comunque la trovate a pagina 7. Non so se il mio compagno vuole aggiungere qualche cosa, se no
Ma in realtà no, forse passerei effettivamente alle cronache di Roma.
Vogliamo passare direttamente alle cronache di Roma o ci prendiamo un minuto di pausa?
E diamoci un minuto di pausa, va, non ha mai fatto male. Torniamo in diretta, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, in particolare stiamo iniziando a guardare i giornali locali, le cronache di Roma, dei giornali nazionali. Corriere della Sera apre ancora sulle mobilitazioni universitarie contro la cooperazione tra università italiana e Israele, si parla di blindati davanti alla Sapienza, Via Regina Elena, gli studenti bloccati prima di raggiungere l'economato, proteste all'università, noi malmenati, Polimeni disponibili a discutere, finita l'occupazione del rettorato. Ovviamente questa dichiarazione attribuita alla Polimeni è piuttosto tendenziosa, la Polimeni è la rettrice dell'università La Sapienza, che più che essere disponibile a discutere, ieri ha dichiarato che lei discute soltanto con le rappresentanze elette del corpo studentesco, che è una maniera come un'altra per dire che parla soltanto con gli amici suoi. Comunque continuiamo a guardare le prime pagine. Sul Messaggero c'è invece l'allarme ossicodone, ricette rubate, prescrizioni usate per smerciare il potente antidolorifico che ha fatto strage negli USA, furti e danni di 12 medici, smantellata una rete gestita da una donna. C'è un approfondimento di 3 pagine oggi su questa vicenda, insomma i toni sono quelli a cui ci ha abituato molto spesso il Messaggero, per cui si parla di metodi, tecniche per ottenere il farmaco, parlando di fogli modificati con Photoshop, insomma non proprio degli hacker, però invece viene venduta ai lettori del quotidiano di Caltagirone come una tecnica particolarmente sofisticata. E poi sul Messaggero di oggi c'è anche spazio su quella che è l'altra notizia principale, forse notizia che trova spazio su tutti i quotidiani locali di oggi, che sono in qualche maniera le indiscrezioni, o meno le rilevazioni fatte dalla procura nel processo contro il killer di Diabolik. Ci dice la vendetta per Diabolik, uccidere Molisso, questo è l'articolo sul Messaggero, ma noi ci andiamo a vedere come ne parla la Repubblica, che fa di questa la notizia principale. Ci dice: omicidio Diabolik, senese indagato, titolo del romanzo criminale per il delitto del 7 agosto 2019, le indagini a un punto di svolta, Michele Opazzo al centro di una trama tra la vita e tradimenti, l'ombra della vendetta sui 2 affiliati. E c'è anche un'analisi a firma Lirio Abate, l'autorità suprema del vecchio padrino e la paura di Demce. Demce sarebbe il capo del gruppo di albanesi sodali di Diabolik. Abbiamo parlato di Bonini, abbiamo parlato di Nello Trocchia, c'era l'intervista a Gebrelli, non poteva mancare nella rassegna stampa di oggi anche un pezzo di Dino Abate che probabilmente si sentiva escluso. Al netto di questo abbiamo selezionato un paio di notizie dagli interni delle cronache di Roma. La prima, sempre su Repubblica, riguarda la riforma della legge urbanistica regionale, non so se avete già avuto maniera di seguire. C'è la mannaia dei tecnici, così viene definita, perché ci dice Gabriella Cerami a pagina 4 della cronaca di Roma Repubblica: legge per rendere abitabili le cantine, mannaia dei tecnici, è illegittima la proposta dei consiglieri di maggioranza smontata articolo per articolo. C'è un concetto che viene ripetuto più volte nelle 12 pagine di analisi tecnico-normativa che si può sintetizzare nella parola illegittimità. La proposta di legge presentata dalla maggioranza, attenzione Francesco Rocca, per trasformare cantine e garage in abitazioni e negozi viene smontata pezzo per pezzo, anzi articolo dopo articolo, dagli uffici della Regione Lazio che hanno riscontrato profili di incostituzionalità. Le altezze minime degli immobili, le misure delle finestre, i termini con cui si identificano gli stabili, per gli esperti nulla di tutto questo è a norma di legge, e inoltre la proposta non farebbe altro che aumentare il rischio di dissesto idrogeologico. La doccia fredda sui consiglieri cartaginesi della Lega, Grasselli di Fratelli d'Italia e Neri di Noi Moderati, promotori del test esame della Commissione Urbanistica e Politiche Abitative, è arrivata ieri mattina proprio alle politiche abitative della giunta Zingaretti. Per l'esponente Dem, forte anche del parere tecnico, insomma qua poi l'articolo continua ricostruendo qual è l'iter legale, però la vicenda è piuttosto significativa, tentativo di riforma che cerca di equiparare cantine e garage ad abitazioni, ovviamente lo scopo prevalente, insomma uno dei possibili esiti di un intervento normativo di questo tipo è poter affittare poi con gli affitti brevi, con Airbnb o con le locazioni turistiche, qualsiasi buco cementato che esista in questa città, e per il momento è una proposta che è stata stoppata dai tecnici della Commissione Urbanistica della Regione, ma vedremo, perché come sappiamo queste sono questioni che muovono appetiti piuttosto importanti e che sanno come farsi valere. L'altra notizia che vi volevo dare dalla cronaca di Roma, una vicenda piuttosto allucinante che riporta il Messaggero, riguarda la residenza degli studenti di Valle Aurelia. Il caso delle Blatte, residenza degli studenti, polemiche sulle parole di Ciardi. Polemica in consiglio regionale per un'affermazione del commissario straordinario di Lazio Disco, l'ente regionale per il diritto allo studio, Giorgio Ciardi. Parlando in commissione regionale istruzione e diritto allo studio, nel tentativo di spiegare il problema denunciato dagli universitari circa la presenza di blatte nello studentato di Valle Aurelia, Ciardi ha detto che ci sono studenti provenienti da un paio di paesi che purtroppo non hanno quell'educazione sanitaria, per cui gli stessi studenti che stanno lì si lamentano. È una cosa che mi hanno detto stamattina e la riporto, ma senza alcun tipo di discriminazione o distinzione tra paesi. No, è evidente che non ci sia nessun tipo di discriminazione nella parola del commissario del ex Lazio Disu, oggi Disco. Una vicenda allucinante in cui in maniera molto 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 limpida i responsabili politici dei disservizi, dell'assenza di manutenzione, della carenza di servizi per il diritto allo studio del Lazio cercano di incolpare in questo caso studenti di nazionalità in cui non vengono precisate, ma mancherebbe l'educazione sanitaria. Questo insomma è il livello del dibattito pubblico sull'educazione welfare per gli studenti in questa regione.
E allora noi con questo direi che possiamo dichiarare conclusa la rassegna stampa di questa mattina. Ti chiederei un'ultima cosa, se ci vuoi introdurre che cosa accadrà oggi al Quarticciolo, in quanto noi in mattinata sentiremo, faremo anche un collegamento, ne parleremo più avanti, quindi se adesso si conclude la rassegna stampa comunque rimanete, tenete accesa la radio, perché alle 10:15 andremo a fare il primo collegamento appunto radiofonico riguardo quanto accade oggi a Quarticciolo.
Quarticciolo alle 17:30 di oggi in via Ugento 30, manifestazione di quartiere, è una mobilitazione contro l'abbandono da parte delle istituzioni e delle amministrazioni della borgata romana, un abbandono che da una parte lascia alla malora gli interventi pubblici pianificati, iniziati e poi mai terminati, come la piscina comunale o le palazzine di Via Ugento, da cui parte proprio la manifestazione, e dall'altra soffia sul vento della svolta securitaria e delle operazioni a alto impatto in cui il quartiere viene militarizzato una volta ogni 2-3 settimane con elicotteri e blindati per dare la caccia agli illegali. Una mobilitazione che ci vedrà sfilare per le strade del quartiere a partire dalle 17:30, ne parliamo sicuramente più avanti nel corso del palinsesto di Radio Onda Rossa.
E allora un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che hanno avuto la pazienza di stare con noi questa mattina. Un saluto anche al nostro compagno che adesso si è allontanato ed è andato a lavorare. E un saluto soprattutto a chiunque è privato della propria libertà, in particolare anche a chi si trova nel carcere di Terni, dove insomma dovrebbero arrivare anche qui le nostre voci. E noi allora concludiamo così la rassegna stampa e tenete accesa la radio.